Allora vediamo se mi sento. Non mi sente nessuno. Qualcuno mi sente?
Io.
Non mi senti? Si sente?
Non si sente, ora si sente. Bene, allora ringrazio a tutti di essere venuti abbastanza numerosi, direi, oltre le aspettative, vista un po' la fretta con cui abbiamo organizzato la cosa, il poco tempo che avevamo. Ringrazio fin da ora, come sempre, tutta Europa, in particolare il professor Saraschi, che ha dato la sua piena collaborazione a questa iniziativa, e al responsabile amministrativo del Comitato Europa, sempre così solenne nel pronunciare tutte le cose di buono che si cerca di realizzare nell'università e nella facoltà. E oggi abbiamo la possibilità di avere qui con noi il professor Wintemute, dal cognome difficile che anche io ho preso un po' di tempo per poterlo pronunciare correttamente, poi non so se l'ho pronunciato correttamente, di origine tedesca ma canadese e inglese, quindi altro canadese si potrebbe dire, no? Anglofono di sicuro, ma come nazionalità un po' canadese e un po' inglese, no?
Sì, europeo.
Europeo, però preferisce essere e definirsi europeo, e da molti anni comunque sta in Europa. Per la precisione al King's College di Londra, e si occupa da sempre, direi, sia come studioso ma anche come avvocato, quindi come pratico del diritto, di diritto delle discriminazioni, e in particolare ha concentrato la sua attenzione sul diritto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e anche sulle questioni relative all'identità di genere, e forse lo posso dire anche un militante in questo campo a livello europeo e internazionale piuttosto riconosciuto. È uno studioso di grande competenza perché ha collaborato come consulente della Commissione europea per la stesura di varie direttive, segnatamente quelle che riguardano appunto il divieto della discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, ha fatto parte di gruppi di lavoro presso la Commissione e ha scritto numerose pubblicazioni che naturalmente qui non è il caso di citare, eccetera, e probabilmente uno dei massimi esperti, sicuramente in Europa direi, di questa branca del diritto. E quindi gira in Italia per una serie di conferenze, è passato da Bologna, abbiamo pensato di sfruttare questa occasione anche se con un po' di fretta, di farlo venire a Forlì, parlare di questi temi che in Italia sono di più alcune attualità e diciamo così si fatica un po' a risolvere, e a volte anche forse discutere un po' serenamente perché si intrecciano con altre cose o vengono intrecciate con altre cose. E quindi non vi volto e vi lascio subito la parola, faccio solo un avvertimento. Professore Robert Wintemute ha deciso di parlare in italiano, l'italiano però non è la sua prima lingua, perché appunto come lui ha precisato prima, la sua prima lingua è l'inglese, poi ce ne sono delle altre prima dell'italiano, quindi la sua conoscenza dell'italiano, insomma, diciamo, non è di madrelingua italiana, per cui parlerà lentamente, naturalmente cercando di farsi capire. Questo potrà rendere l'esposizione, diciamo così, un po' meno lineare talvolta, però se qualcosa non è chiaro, se c'è qualche problema, voi siete del pubblico, potete tranquillamente, io credo, intervenire, no?
Come?
Possono tranquillamente intervenire se qualcosa non è chiaro,
sì, 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 sì.
E interromperlo eventualmente anche durante l'esposizione, no? Comunque verrà lasciato sicuramente anche uno spazio per un dibattito, una discussione al termine della sua conversazione. Ok? Bene, allora gli lascio subito la parola. Prego.
Va bene se parlo così, perché io non capivo niente di quello che diceva Marco, allora a credere che si sente meglio così. Allora, molte grazie per questa occasione in questa sala bellissima. Non abbiamo sale così nella mia università. E grazie per questa opportunità di esprimermi in italiano, di intervenire in italiano. Ho bisogno di pratica e cerco di lottare contro la dominanza dell'inglese nel mondo. Allora spero che potete sopportare il mio italiano per un'ora più o meno. Allora, il tema oggi è diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere. Spero che questo va in rete Rai 1, no?
Sì, certo.
Sì, grazie, grazie. È interessante perché questi tre termini hanno stato il titolo di un convegno in Indonesia in novembre passato e abbiamo scritto, come si dice, editato,
pubblicato
i principi. C'è qualcosa per scrivere qui o no?
Può andare, però se c'è bisogno andiamo a prendere la
bagno giù. Sì, sarebbe utile. Allora, è stato nella città di Yogyakarta, in Giava, in Indonesia, e abbiamo scritto i principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani all'orientamento sessuale e l'identità di genere. C'è un sito web con i principi, allora è www.yogyakarta, si scrive con i greco,
il lungo,
il lungo oggi, il lungo oggi, il lungo a K-A-R-T-A, Yogyakarta Principles in inglese, P-R-I-N-C-I-P-L-E-S.
Dopo lo scriviamo alla lavagna.
Punto O-E-R-G. Allora, e scelgo questo punto di partenza per mostrare che questi concetti sono arrivati nel diritto internazionale, diventano più conosciute. Anche sono venuto qui in marzo 2005 e le cose già hanno cambiato in 2 anni e mezzo. Allora, vorrei cominciare per spiegare un po' i concetti. Allora, ho quello che chiamo a Londra un outline, uno schema, si dice? Sì. Ma l'ho mandato a Marco ieri alle 4 ore di Bologna. Allora, non è stato possibile fare copie, ma forse non so come. Sarebbe possibile fare una lista degli indirizzi di posta elettronica, ma non so che sarebbe.
Facciamo
no, adesso possiamo.
O si mette nel sito web.
Possiamo fare le copie.
Facciamo le copie.
Copie.
Questo lo devi tenere qua adesso.
Sì, sì, sì.
E hai solo questa cosa.
Sì, sì, sì.
Allora mi assento un attimo e facciamo la copia.
Ah, ok.
Va bene.
Perfetto. Continuo.
Certo.
Sì, sì,
assolutamente.
Già hai sentito la versione di 2005. Allora, non manchi niente.
Ecco qua, qui hai i tuoi pennarelli, scegli quello che vuoi e poi puoi scrivere qui. Io vado a scaricare la cosa.
contesto, va bene?
Allora, quando avrete lo schema, avrete tutta la struttura e le referenze, siti web e tutto, allora quello che dico avrà più senso, spero. Allora, cominciamo con i concetti. Comincio con i termini sesso, genere e attività sessuale. Io tratto di non usare genere normalmente perché non è sempre chiaro quello che la persona vuol dire per genere. Ci sono gente che lo utilizzano per evitare il senso di attività sessuale. Allora, sesso in Italia anche vuol dire attività sessuale è uno stato biologico. Allora, io e per, ma ci sono altre persone che vogliono dire ruolo sociale quando parlano di genere, cose sociali non biologiche. Allora io preferisco parlare di sesso come stato biologico, fisico e attività sessuale. È vero che la gente non dice abbiamo avuto attività sessuale nella lingua parlata e nella lingua giuridica funziona meglio. Allora, una delle mie idee, no, faccio questo dopo. Allora, l'orientamento sessuale è l'orientamento per la scelta del sesso del partner, per l'attività sessuale o le relazioni affettive e fisiche. Allora, è la scelta del sesso del partner e non qualsiasi altro aspetto della relazione, non l'età, non la bellezza, non il colore della pelle, eccetera, è soltanto il sesso. Allora, con orientamento sessuale parliamo di combinazioni di sessi. Se si parla di comportamenti, si parla di distinzione tra comportamenti di sesso diverso e dello stesso sesso. È così. E se si parla di persone, normalmente parliamo di quattro categorie: eterosessuale, bisessuale, io non utilizzo omosessuale, ma nella comunità si utilizza lesbica o gay, ma è una ragione è l'invisibilità relativa delle donne nella comunità gay. Allora, per dargli più di visibilità si parla sempre di lesbica, e sempre di lesbica prima di gay, ma dipende dalla lingua. In inglese per me non uso mai homosexual, è una parola brutta con una storia di stigmatizzazione, si dice, ma è anche è visto come termine medicale, eccetera. E anche il suono è brutto, la H, home, era un insulto quando io stavo alla scuola, tu sei homo, così. Ma ha dato una conferenza a Singapore in settembre, parlavo di questo e ha detto, ma in altre lingue è una parola più bella. Allora in italiano, omosessuale, suona più bella. Allora, questo è il fenomeno di orientamento sessuale. Il fenomeno di identità di genere è tratta della conformità, non conformità del sesso fisico e degli comportamenti. Il sesso psicologico e i comportamenti associati con il sesso biologico, fisico, sì. Perché se hai un sesso fisico, biologico, la società aspetta che il sesso psicologico sarà lo stesso e che ci sono tutti una gamma, si dice, di comportamenti associati, allora i vestimenti, il make up, i capelli, quella gente che hanno, sì, allora non c'è nome veramente per la categoria della maggioranza, si può dire non transgender, ma non c'è. Ho visto, si parlano di gente natale, come una donna di nascita o un uomo di nascita, è un po' difficile, ma la maggioranza non si dà un nome prima di riconoscere la minoranza, e questa è una minoranza molto piccola, nuova, allora non abbiamo ancora il vocabolario, ma abbiamo nomi per la minoranza, allora parliamo di transessuale, transgender, intersessuale. Transgender sarebbe il termine più grande per la gente che si trovano così. Se c'è la frontiera così tra uomo e donne, loro hanno il corpo di un lato e la mente dall'altro. Ci sono che vivono tra le due e per esempio è un fenomeno molto comune nel mondo, si dice, sviluppando, sì, che là non c'è soldo, ci sono i soldi per fare interventi chirurgico, allora ci sono molti che lavorano nel sesso, che se vistono, no, se vestono di donna, ma hanno le genitali d'uomo, ma si identificano come donne. Ma. Allora, transgender comprende tutto, ma transessuale è normalmente per la gente che vogliono cambiare fisicamente e non vivere tra le due. Allora è un gruppo un poco più piccolo. Intersessuale è un fenomeno diverso, perché sono gente che quando nascono, c'è la frontiera e loro si trovano con il corpo sulla frontiera. Allora hanno caratteristici di uomo e di donna allo stesso tempo. Ma i genitori non vogliono sentire che non hanno o un figlio o una figlia. Allora il problema per questo gruppo è l'intervento medicale troppo presto. Allora i medici decidono del sesso fisico del bambino, allora guardano i genitali e decidono loro, ma questo sarebbe meglio una figlia. E poi allora più tardi questa persona decide, no, io sono uomo, e che avete fatto? Allora loro hanno problemi diversi e lamenti diversi. Allora, si vede questo termine identità di genere per descrivere questo fenomeno. C'è anche espressione di genere che si vede soprattutto negli Stati Uniti. E questo termine non mi piace perché è troppo dire che una legislazione deve dire no, deve vietare le discriminazioni fondate sull'identità di genere e l'espressione di genere, è come dire, sulle credenze religiose, anche l'espressione delle, è troppo, perché parlano soltanto dell'aspetto comportamento, perché non è sufficiente rispettare l'identità di genere, l'aspetto psicologico delle persone, ma anche l'espressione. Allora sì, la persona si considera donna, benché che sia nascita uomo, si deve rispettare anche i cambi fisici e i vestimenti, eccetera. Allora, abbiamo due concetti, orientamento sessuale, identità di genere, che corrispondono a altri motivi per le discriminazioni, come il sesso, la razza, la religione, eccetera. E, allora, e queste caratteristiche sono universali. Ogni persona ha un orientamento sessuale, ogni persona ha un'identità di genere. La maggioranza è eterosessuale e non transgender. Le minoranze sono le persone lesbiche, gay, bisessuali di un lato, e le persone transgender, transessuali, intersessuali dall'altro. Ma questi ci sono due fenomeni totalmente diversi, ma queste due minoranze formano una coalizione per lottare contro le discriminazioni. Allora, è la ragione per la quale si vede il termine LGBT, allora lesbica, gay, bisessuale, transgender, insieme, è per descrivere questa coalizione. Ma si deve sempre ricordare che la maggioranza delle persone lesbiche, gay, bisessuali non sono transgender, e anche ci sono gente transgender che sono eterosessuale. C'è un professore di diritto a Manchester, Steve Whittle, è nato donna. E allora adesso è uomo, ha una sposa, e loro hanno quattro figli per inseminazione artificiale, come si dice? Artificiale, sì. E allora lui è eterosessuale, dipende dalle. Quando si cambia di sesso, si cambia anche di orientamento sessuale. Spesso, per esempio, credo che lui gli piaceva le donne quando era donna, e dopo ancora gli piacevano le donne. Allora ha cambiato di lesbica a eterosessuale. Allora, questi sono i fenomeni. Arriva il diritto internazionale dei diritti umani e ci sono due possibilità. Uno è di applicare il diritto esistente e l'altro è di creare nuove norme, eccetera. Allora, questo è difficile perché questa minoranza non ha molto potere politico. allora normalmente si cominciano per trattare di usare il diritto esistente. Allora, i tre argomenti sono: primo, uno di rispetto della vita privata. Questo è un argomento di libertà e si fa un'analogia con la religione. E questo è il mio argomento favorito, ma uno degli argomenti. Io ho fatto la mia tesi su questo tema, ho studiato le diverse possibilità di argomenti. Allora, in questo caso sì, l'argomento comincia con l'articolo 8 della Convenzione Europea, il diritto al rispetto della vita privata, e si trova anche nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici, articolo 17. Allora, questo argomento fa l'accento, è fondato sull'idea di scelta. Allora, e per me un buon argomento, perché l'orientamento, adesso parlo soltanto di orientamento sessuale per il resto, perché non ho tempo di fare l'identità di genere, ma è perché l'orientamento sessuale non si può provare in maniera scientifica. È questione di accettare i sentimenti sinceri della persona, come la religione. Se lei mi dice che è cattolica, non mi può dare un'analisi di sangue o qualcosa per provarlo. È la stessa cosa con l'orientamento sessuale. Il secondo argomento è l'argomento di uguaglianza. Si può utilizzare anche con il primo argomento, sono consistenti, ma se l'analogia è con la religione, sì, si può fare argomenti di uguaglianza, di discriminazione, come per la religione. E c'è un'altra maniera di fare gli argomenti di discriminazione, è di fare l'analogia con la razza. E questo argomento è molto popolare, si può dire, negli Stati Uniti, perché c'è una giurisprudenza molto forte sulla razza. È un argomento popolare con i parlamenti, ma con la maggioranza eterosessuale. Allora sì, la gente accetta che non c'è una scelta, ma allora esce la moralità, la questione di moralità. Anzi, non c'è scelta, non si può avere questione di moralità. È anche molto amato questo argomento dai genitori, perché i genitori non vogliono sentirsi colpevole, non è la mia colpa che il mio figlio è gay. Allora fanno questa analogia, è come la razza, non dice la razza non si scelta, no?
Non si sceglie.
E anche l'orientamento sessuale. È possibile che sia vero, ma come ho detto, è impossibile provarlo. E questo è un problema per questo argomento. E il secondo argomento, il secondo problema è che le controversie giuridiche trattano dei comportamenti scelti. Allora, è l'attività sessuale e le relazioni permanenti. ma è possibile che non si può scegliere i sentimenti interni, le attrazioni, eccetera, eccetera. Beh, i comportamenti sì. E questa è la posizione della Iglesia cattolica. Dicono sì, si amano, amiamo la persona eterosessuale, ma questa persona non deve fare niente, deve avere una vita di celibato, sì. Nessun amore, nessun sesso nella vita per questa, sì, questa persona. Allora, dire che i sentimenti non sono scelti, l'Iglesia cattolica va a dire va bene, sì, sì. Allora si deve difendere il diritto di vivere il suo orientamento sessuale. Allora, per me funziona meglio l'analogia con la religione, che è una scelta, no? Non si deve andare alla chiesa, si può. Allora sì, abbiamo una maggioranza atea, sì?
Atea.
Poi, questa maggioranza potrebbe dire alla minoranza cattolica, ma forse non potete controllare le sue credenze, ma sì, non devono andare alla chiesa, è vietato andare alla chiesa. Allora, funziona per me questa analogia. Un terzo argomento è che tutta discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è anche una discriminazione fondata sul sesso. Allora, sono cugini e la madre è la discriminazione, la madre non so. E la discriminazione fondata sul sesso. E io credo che questo è un buon ragionamento, perché socialmente è vero, il problema dei uomini gay è che sono visti come uomini che hanno comportamenti di donna. Facciano cose che fanno le donne, e le donne sono inferiori nella società, l'uomo è superiore, e l'uomo che vive come una donna vive in una maniera inferiore, eccetera. Anche per le donne lesbiche trattano di vivere indipendentemente degli uomini, che non si fa. Deve essere la proprietà o del padre o del sposo, sì. Allora c'è una relazione molto forte di punto di vista sociale, e come analisi giuridico funziona, perché per esempio per il matrimonio per le coppie dello stesso sesso, se una donna dice questa è il mio partner, è una donna e voglio sposarmi con lei, e la società dice, la legge dice no, non si può, e lei domanda perché lei è donna, se lei fosse uomo si potrebbe. Allora è così, sì, l'analisi si fa bene, ma purtroppo agli giudici non piace questo argomento, e quasi mai è stato accettato dai giudici. Nel Regno Unito ci sono 17 giudici che hanno considerato questo argomento e solo due hanno accettato. Noi abbiamo opinioni dissidenti, esiste in Italia? No, la Corte è sempre unanime, sì. No, da noi sì, ci sono queste opinioni, ma Allora, solo due giudici dissidenti hanno già dato. Nella Corte Suprema, il House of Lords, due giudici hanno citato il mio articolo per dire, ah, interessante, ma no. Allora, e la Corte di Giustizia di Lussemburgo l'ha rifiutato. E in 98 nel caso Grant, l'unico caso, una corte, quasi corte, ha dato l'impressione di accettarlo, è stato nella decisione Thunen del Comitato dei Diritti Umani nel 94, ma vedrete nel outline che c'è una decisione più recente di maggio 2007 e ex contro Colombia, e dicono chiaramente che non è una discriminazione fondata sul sesso. Allora, questo è un argomento piuttosto accademico e nella realtà politica si deve utilizzare i concetti di orientamento sessuale e identità di genere. E la mia spiegazione è perché queste sono tipi, categorie di discriminazione fondate sul sesso che arrivano soltanto alle minoranze, allora non si vedono. Se dico che gli uomini possono diventare avvocati e le donne segretarie, siamo tutti d'accordo che questo è un discriminazione, perché si può accettare, applicare a ogni donna, a ogni uomo. Ma quando è un tipo di discriminazione che non affetta la maggioranza, non ha conseguenze per la maggioranza, non si vede. Allora. Ok, allora questa è una maniera di lottare contro la discriminazione, far applicare il diritto esistente. E secondo è di creare nuove norme. E questo è un po' difficile, ma nell'outline vedrete alcuni esempi. Il più difficile è di far cambiare la Costituzione, perché molte Costituzioni nazionali hanno un articolo sull'uguaglianza con una lista di motivi, razza, religione, sesso, eccetera, e comincia a mettere anche l'orientamento sessuale. Si è fatto primo in Sudafrica, Ecuador, Fiji, adesso in Portogallo. Allora comincia. Si trova molto, molto più nella legislazione nazionale in molti, molti paesi. E fuori i trattati della comunità europea non si vede nessun strumento dell'ONU ancora. È un lavoro molto grande fare questi cambiamenti. Ma parlando dell'Unione Europea, è arrivato l'orientamento sessuale nel 97 nel Trattato di Amsterdam, nell'articolo 13 del Trattato sulla Comunità Europea. Ma per ragioni linguistiche, non so, nella legislazione europea il termine utilizzato dipende dal traduttore. Allora si vede nell'articolo 13 le tendenze sessuali, non so perché non è termine internazionale, ma allora l'articolo 13 dà la competenza all'Unione Europea
comunità europea
per adottare legislazione sulla discriminazione per ragione di tendenze sessuali, e lo hanno fatto nel 2000 con una direttiva che proibisce la discriminazione soprattutto nel lavoro, nel posto di lavoro e anche nella formazione professionale, che vuol dire l'università, che comunque include l'università. E questa direttiva è stata attuata dall'Italia nel 2003 in un decreto legislativo. C'è anche la famosa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di 2000, e nell'articolo 21 si dice: è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sull'orientamento sessuale. Allora questa carta non ha forza giuridica in questo momento, forza vincolante, ma adesso abbiamo il progetto di trattato di riforma, e non c'è una versione italiana, ma nello schema vedrete la versione inglese dell'articolo, che dice, faccio la traduzione: l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi della Carta dei diritti fondamentali di 2000 come adattati al 2007, e queste hanno lo stesso valore giuridico che i trattati. Allora, con questo nuovo trattato di riforma, se si fa ratificare, se entra in vigore, darà forza giuridica alla carta. Sì. Ma non si applicherà nel Regno Unito. Allora, una terza eccezione per il Regno Unito: non abbiamo l'euro, non abbiamo la zona Schengen e non avremo la carta. Questo non importa, è più puramente simbolico. Io non sono amatore della carta, per me la Convenzione Europea basta. Ma allora, in Italia avete la direttiva, ma l'applicazione della direttiva è qua facile. Allora, l'Italia non ha fatto niente, si può dire. Dopo la riforma del diritto penale, del codice penale di 89, oggi è 18, 100, con la decisione che lo Stato entra nel sessuale, e dopo questo non si è fatto niente, con l'eccezione di questa direttiva, l'Italia non aveva scelte davvero applicare la direttiva. Allora l'Italia deve applicare la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e nell'outline vedrete tutta la giurisprudenza, e ho fatto tre categorie. La prima è giurisprudenza senza controversia.
Giurisprudenza costante, non controversa.
Non controversa.
Cioè casi sempre decisi allo stesso modo.
Sì, sì, sì. E allora, non si può avere discriminazione nel diritto penale, già è così in Italia. Ma allora nessuna criminalità socializzazione. Anche interessante l'attività sessuale in gruppo. Allora, avevamo una legge in Inghilterra che proibiva l'attività sessuale tra uomini se c'erano più di due uomini. Allora è stato un caso con cinque uomini a casa, privato, una festa, e si sono sbagliato perché hanno fatto un video e la polizia ha trovato il video e c'è stato un processo, sì. Allora l'uomo è andato, il proprietario della casa è andato a Strasburgo e ha vinto. È interessante, la corte avrebbe potuto trovare discriminazione e dire ma se si proibisce l'attività sessuale in gruppo deve essere per tutti o niente. Ma no, hanno fondato la decisione sulla libertà. Allora, si può farlo con cinque almeno. Più di cinque non c'è, non so, c'è un rischio. Allora, non c'è giurisprudenza. Sì. Allora, c'è anche chiaro che per le persone transessuali che dopo il mutamento di sesso il mutamento si deve riconoscere, si deve ratificare l'atto di nascita.
Ratificare
l'atto di nascita, sì. E si deve anche, c'è una sentenza dove si deve pagare le spese del mutamento. Allora c'è anche una sentenza sulle forze armate fino a 99 la politica del Regno Unito era di licenziare i soldati lesbiche sessuale e è stata, la Corte ha deciso che è una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Allora che questo si applica a tutto il lavoro. Allora abbiamo lo stesso principio della Corte di Giustizia, ma della legislazione dell'Unione Europea e della giurisprudenza di Strasburgo. Che le discriminazioni, direi ogni discriminazione contro l'individuo da un'autorità pubblica è evitata senza giustificazione forte. E questo si applica anche a. Ma comincia a applicarsi al matrimonio e all'adozione, ma poco a poco. Allora, i transessuali hanno il diritto di sposarsi, ma con una persona del sesso diverso dopo il matrimonio. E anche c'è una decisione nel 99, dopo il divorzio, non si può considerare l'orientamento sessuale del genitore quando si fa una decisione sul custodio,
l'affidamento del figlio.
L'affidamento del figlio, sì. Ma in questo caso si tratta di una relazione biologica, genetica tra genitore e figlio già esistente. Sì, allora, ma per altre questioni non c'è giurisprudenza ancora. Allora, cominciamo con... e l'altro principio già adottato è la discriminazione tra le coppie di fatto. Allora, coppie di fatto di sesso diverso, coppie di fatto dello stesso sesso, non si può distinguire. C'è stata una sentenza di 2003 di Austria. Allora, tutti i diritti delle coppie di fatto di sesso diverso in Italia devono applicarsi alle coppie di fatto di sesso. Sì, se non ci sono diritti non ti dà niente, ma se si adottano nuovi diritti per le coppie di fatto del sesso diverso, devono applicarsi anche alle coppie dello stesso sesso. Allora, il territorio uovo è quella che è la questione delle coppie, delle distinzioni tra coppie dello stesso sesso e coppie di sesso diverso sposate. E anche l'accesso al matrimonio per queste le coppie dello stesso sesso e l'adozione. Questo è il territorio nuovo. Allora, per discriminazione tra le coppie dello stesso sesso e le coppie sposate, la situazione è che lo Stato decide di legare, parire, di che?
Unire.
Di condizionare un beneficio al desiderio del matrimonio. E il problema per le coppie dello stesso sesso è che non possono sposarsi, non hanno altra maniera di accedere a questo beneficio. Allora, questo si può permettere, è la questione. E si può, il primo argomento è che l'accesso al matrimonio, l'impossibilità di accesso, è una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale. Ma la Corte di Strasburgo non può accettare questo argomento adesso perché sarebbe rivoluzionario. Adesso ci sono 47 Stati membri del Consiglio d'Europa e soltanto 3 permettono alle coppie dello stesso sesso di sposarsi. Allora, benché l'argomento sia perfettamente logico e che non ci sia giustificazione, la Corte non può fare, non può dire a 44 paesi di cambiare la loro legislazione. Allora, un secondo argomento si deve fare, accettando che questa discriminazione si può giustificare, questa differenza di trattamento, si può fare un argomento di discriminazione indiretta. Allora, si dice che sì, c'è questa condizione di matrimonio, ma non affetta, non ha lo stesso effetto.
Non
tocca i due gruppi della stessa maniera. Allora, le coppie del sesso diverso possono, la maggioranza, sposarsi facilmente e nelle coppie dello stesso sesso nessuna può sposarsi. Allora, anche le discriminazioni indirette devono giustificarsi. Allora, ci sono adesso due casi dove questo argomento si fa. L'uno è alla Corte di Giustizia a Lussemburgo, è un caso di Germania e la distinzione è tra una coppia dello stesso sesso registrata. Allora, hanno registrato una Lebenspartnerschaft, partenariato di vita. In 2001 è un per le pensioni, un programma di pensione
per i lavoratori dei teatri in Germania. E lavoratore morto e non vogliono pagare la pensione di reversibilità al suo partner dello stesso sesso registrato. E benché per la pensione di reversibilità dello Stato non importa, trattano dei partner registrati e i partner sposati della stessa maniera. Allora, vedrete nell'auto anche è uscito le conclusioni dell'avvocato generale il 6 settembre e lui crede che è una discriminazione vietata dalla legislazione, dalla direttiva. Allora, questo sarebbe un primo passo. E c'è anche altro caso a Strasburgo, è una coppia di due uomini di Vienna che hanno voluto sposarsi, non hanno potuto, allora hanno portato il suo caso a Strasburgo. E per l'accesso al matrimonio, no? È molto impossibile, ma loro non hanno fatto l'argomento alternativo, ma la Corte l'ha fatto e ha domandato al governo d'Austria. Allora, si può giustificare la non esistenza di un sistema alternativo di registrazione per questa coppia. Allora, prima io non volevo aiutare questa coppia perché pensavo che il loro caso era senza speranza, eccetera. Ma quando ho visto questa seconda domanda della Corte, una bella occasione. Allora ho organizzato si chiama una terza intervenzione.
Intervento del terzo
con quattro ONG e facciamo l'argomento che lo stato del consenso europeo sulle coppie dello stesso sesso è sufficiente per riconoscere un'obbligazione dei stati membri di fare qualcosa, che non basta più dire che sì, per questo beneficio bisogna il matrimonio e voi non avete nessuna possibilità di accedere a questo beneficio. E ci sono diverse maniere, un'eccezione per le coppie del stesso sesso, un sistema alternativo di registrazione, accesso al matrimonio, a diverse possibilità. Allora, se la Corte accetta questo argomento, è possibile che l'Italia sarà obbligata dalla Corte di Strasburgo di fare qualcosa.
Qualunque cosa, ma almeno qualcosa.
Sì, perché la Corte di Strasburgo si sente più comodo, si può dire allo Stato: questo è il principio da rispettare, i dettagli. Sì, lo hanno fatto anche per il transessuale, hanno detto si deve riconoscere il mutuamento, ma la maniera, i dettagli per il diritto della famiglia, tutte le successioni, questo è per voi. Ma allora vedremo se c'è una possibilità che qualcosa. Perché per me io vedo tre passi. Prima è stata la decisione Carmen, allora uguaglianza tra le coppie di fatto. Secondo passo è che una coppia della stessa si compara con una coppia sposata e la Corte dice si deve fare qualcosa. E il terzo passo nel futuro sarebbe l'obbligazione di permettere l'accesso al matrimonio. Ma questo è. Forse ho detto, quando ho calcolato, forse 2014, no, devo Ma ha calcolato il periodo tra il primo paese in Europa che ha dato il voto alle donne e l'anno che la maggioranza degli stati aveva dato il voto. È stato un periodo di quello di 14 anni. Allora, i Paesi Bassi hanno cambiato nel 2000, hanno battato la legge, e allora ha calcolato il 2014. Allora avete poco tempo qui in Italia, già avviene l'uguaglianza.
Sette anni,
sì. Allora, e questo è il matrimonio e i diritti con relazione con il matrimonio. C'è anche i diritti parentali e l'adozione, soprattutto l'accesso all'adozione. Ho lavorato sul caso Philippe Traité contro Francia nel 2002. Infatti ho fatto gli argomenti orali davanti alla Corte. E ero molto ottimista dopo la violenza, ma abbiamo perso per 4-3 nel 2002. Nel 2007, in marzo, la Corte ha avuto una seconda udienza con altro caso di una donna lesbica di Francia, con la Camera Grande di 17 giudici, e aspettiamo ancora la sentenza. E questa volta sono ancora più ottimista, credo. Allora, questo sarà interessante per l'Italia, ma il principio della sentenza sarebbe che si tratta soltanto dell'adozione per un individuo. Allora, sì, è molto raro che l'Italia permette l'adozione per un individuo, non cambierebbe molto, ma in questi casi si deve, l'Italia non potrebbe più escludere le persone lesbiche e gay dell'adozione per un individuo. Allora, questa è la giurisprudenza di Strasburgo. Nell'outline vedrete anche la giurisprudenza del Comitato dei diritti umani, che è più piccola, cioè lo stesso principio per il diritto penale e lo stesso principio per le coppie di fatto. E quest'anno il Comitato ha applicato questo principio a Colombia, e questo è interessante perché è facile applicare questi principi all'Australia, ma parlo per un paese forse un po' più conservatore, è interessante. C'è anche nell'outline la giurisprudenza costituzionale interna, e ho dato alcuni esempi. Tutti hanno il outline adesso. Siamo alla pagina 7. E si vede le sentenze sul matrimonio, l'adozione, le conseguenze di una procreazione medicalmente assistita, eccetera. Allora, credo che ho parlato sufficientemente, e direi solo che vedrete che il mondo sta cambiando, e le persone politiche in Italia non vogliono trattare queste questioni, ma non potranno evitarlo per sempre. Grazie.
per questi spunti che ci ha dato e anche forse per la fatica che ha fatto a trasmetterci di modo che fossero compresi da tutti, da tutto il pubblico. E adesso naturalmente sono molti spunti di riflessione, ma che possono poi essere coltivati anche nella riflessione personale o di gruppo, eccetera. Adesso abbiamo un po' di tempo, se ci sono delle domande, delle richieste di chiarimento, delle osservazioni, delle opinioni da esprimere, anche partendo dall'online che avete che vi è stato distribuito, dalle considerazioni che sono state fatte da Robert questa mattina, abbiamo appunto la possibilità di discuterne.
Allora, dico sempre, domando sempre ai miei studenti, tutto è stato chiaro?
Ecco, tutto è stato chiaro, tutto è stato chiaro. Primo punto, se ci sono cose, diciamo così, che sono rimaste un po' oscure, che si desidera siano chiarite o approfondite anche. Non abbiate timore, qualunque cosa può essere detta. Non c'è...
Mentre voi pensate, ho una storia personale, perché la mia vita ha cambiato molto negli ultimi anni.
Basta che non siano troppo personali.
No, non troppo. Ma ho avuto un partner inglese che ho conosciuto all'Università d'Oxford quando facevo il mio dottorato, Steven, e siamo stati insieme per 15 anni, fino a 2004, ma lui ha deciso di, credo che è stata un po' la crisi della metà della vita.
Di mezza età.
E ha terminato la relazione, quindi ha fatto un po' dolore, ma l'anno scorso sono stato co-presidente di un convegno a Montreal, hanno fatto gli out games come i gay games, ma a Montreal, con il convegno più grande sui diritti umani delle LGBT. E io sono stato co-presidente con Yoko Swivel, una donna lesbica dei Paesi Bassi, che era membro del Parlamento Europeo. E allora, con questo convegno ho cominciato a interessarmi più ai paesi fuori d'Europa, allora al terzo mondo, e là ci sono molti, i problemi sono molto più grandi, perché ci sono almeno 75 paesi che ancora hanno la legge penale contro la violenza sessuale tra uomini, e questi paesi sono soprattutto paesi che erano parte dell'impero britannico o paesi musulmani. Allora vuol dire la legge cristiana che si applica ancora in un diritto civile o la legge di diritto musulmano. Allora avevo questo nuovo interesse e sono andato al convegno di George Carta, mi hanno invitato. Ho deciso di passare alcuni giorni a Bali, a prima della conferenza, perché non avevo visitato questa isola famosa. E sono andato e ho conosciuto il mio nuovo partner, che si chiama Muhammad Amir, sua famiglia è musulmana. La maggioranza a Bali è indù, ma in Indonesia la maggioranza. E allora lo incontro Cina. Spero di fare 3 conferenze, una a Hong Kong, Beijing, Shanghai, in Cina per la prima volta. E, dopo torniamo insieme a Londra il 4 novembre e facciamo il nostro Civil Partnership, la registrazione il 29 novembre, ma senza cerimonia o festa grande, soprattutto per il permesso di soggiorno. E, ma in marzo facciamo un matrimonio in Canada, in Calgary, a Calgary, la mia città. E sarà un matrimonio giuridico e religioso allo stesso tempo, perché in Canada tutto il paese, sempre la coppia del stesso sesso, possono sposarsi. È la chiesa protestante più grande di Canada, la Chiesa Unita di Canada, e offre il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Ma dipende, è la decisione di ogni parrocchiere, come dice.
Di ogni confessante, di ogni, diciamo così,
ogni chiesa,
di ogni chiesa, sì.
Allora c'è una chiesa molto aperta al centro di Calgary, allora lo facciamo come la maggioranza in Canada, non è come in Francia, non so, in Italia, ma non si deve andare al municipio. Si va al municipio per domandare la licenza e dopo c'è la cerimonia nella chiesa e c'è una parte che si firma. Allora la parte civile e la parte religiosa si fa al stesso tempo. Facciamo così e dopo in giugno una festa con cerimonia ma non giuridica, non religiosa a Londra. Allora sono molto contento di vivere la mia ricerca ma anche di conoscere i problemi dei gay del terzo mondo. Per esempio non ho ancora incontrato la famiglia di Amir perché no, lui non è pronto, ha soltanto una sorella che sa che lui è gay, allora io ho molta pazienza, ma anche ho conosciuto i problemi, parlano molto di adesso di intersezionalità, se si dice in Italia, ma quando i motivi di discriminazione si applicano nello stesso caso, più di due o più di motivi, allora se tu hai un partner dello stesso sesso di un paese a maggioranza musulmana, buona fortuna per il visto Schengen. Allora abbiamo trattato di andare un weekend romantico a Parigi in luglio, è stato molto difficile. Alla fine abbiamo cancellato. Ma dopo il Civil Partnership ho un amico a Madrid, al Ministero di Affari Esteri, e ci aiuterà a avere la visita Schengen per Spagna. Allora, spero che venderemo in Italia in luglio prossimo. Dopo viaggi di nozze un po' con il visto Schengen. Allora, dopo questa storia c'è sicuramente molte domande.
Ci inviterai sicuramente al prossimo.
Tutti.
L'hai detto per questo naturalmente, per evitarci il tuo matrimonio. Bene, vedo che c'è qualche domanda, quindi lasciamo un po' di spazio da professoressa Laschi innanzitutto.
Sì. La prima domanda l'ha già fatta Marco, se appunto il racconto riguardava poi un invito al matrimonio, ma l'ha già chiesto Marco e sappiamo che siamo tutti invitati. La seconda domanda invece riguarda i diritti. Io non sono una giurista, sono una storica, però mi ha sorpreso quando tu hai presentato, diciamo, la modalità di applicazione del diritto già esistente al tema e dicevi che preferisci il diritto alla libertà privata, se ho capito bene, rispetto a quello di uguaglianza. Ho capito bene l'aspetto negativo, cioè perché non ti piace il diritto di uguaglianza per come viene applicato, il discorso dei genitori, eccetera. Non capisco però in profondità la preferenza, perché per quanto mi riguarda, appunto, non essendo una giurista, mi immagino che il diritto di uguaglianza tra le persone per ogni aspetto della loro vita sia un diritto molto più profondo, molto più diciamo strutturale rispetto a un diritto alla libertà privata che certo è importante, ma fa parte anche di diritti più recenti riguardo a una sfera individuale che è soltanto un aspetto secondario, secondo me, rispetto al diritto della persona. Quindi può darsi che sia ignoranza rispetto ai diritti in senso propriamente giuridico, però appunto io tenderei sempre a cercare invece il diritto di uguaglianza, non soltanto quello della sfera personale. Nel senso, per un discorso di genere mi sentirei molto più tutelata da un discorso da un diritto di uguaglianza completo, complessivo, che di un diritto della mia libertà privata, vabbè, se voglio essere donna.
Sì. Grazie per la domanda, perché mi sono spiegato molto male,
sono reso conto,
sì. Allora, sì, il mio argomento preferito è l'uguaglianza, perché è molto più largo, no? Ampio, sì. È vero. Volevo dire come giustificare il rispetto per il motivo e la caratteristica. Allora, per il sesso e la razza ci sono diverse spiegazioni, ma una sarebbe che non si sceglie il sesso o la razza, e questa è la ragione di giustizia per non distinguere tra la gente. E allora parlavo della maniera di trasferire questo ragionamento all'orientamento sessuale. È una maniera di dire sì, è uguale, l'orientamento sessuale non si sceglie, allora è come lo stesso, la razza. Ma ha detto che questo non funziona bene per due ragioni, non c'è la prova scientifica, e secondo, non si applica bene ai comportamenti che seguono l'attrazione, forse non scelta, non scelta. Allora, ho detto che un'analogia migliore è con la religione, dove c'è una scelta, si può dire che c'è una scelta. Allora, come applicarsi questo argomento alla Convenzione Europea? Ma la vita privata è una porta di entrata soltanto. Allora, quella religione si fonde primo sull'articolo 9, libertà di religione, e dopo allora si può fare l'argomento di libertà. Se questo non si vede, se non è forte, perché l'ingerenza, si può dire?
L'ingerenza
sembra molto piccola con la libertà di religione. Si può andare al diritto contro la discriminazione fondata sulla religione. Allora, se il prezzo del panino e 2 euro per i cristiani e 5 euro per i musulmani. Questo non è un'ingerenza grande con la libertà di religione, ma è una discriminazione evidente. Allora si può fare la stessa cosa con l'orientamento sessuale. Se si tratta di diritto penale, normalmente è sufficiente dal momento di libertà, la vita privata, articolo 8, perché è una ingerenza forte dello Stato. Ma se è qualcosa di più piccola, come la sentenza Kahn, allora trattava del diritto di successione all'affitto di un appartamento.
Sì, nell'articolo della nomina di un appartamento.
Sì, e allora è questa un'ingerenza nella vita privata, ma forse no. Ma è certamente una discriminazione, perché in Austria il partner dello stesso diverso non sposato aveva il diritto di succedere all'appartamento e il partner dello stesso no. Allora la Corte di Strasburgo ha riconosciuto una discriminazione. Allora sì, normalmente io applico sempre l'argomento dell'uguaglianza anche al diritto penale, perché se si criminalizzano le relazioni tra uomini e non tra uomini e donne, questa è discriminazione. La Corte utilizza la vita privata per la criminalizzazione totale, per tutti gli adulti, ma quando è questione di l'età di consentimento utilizza la discriminazione, perché non vuol dire che c'è un diritto dell'adolescente all'accesso all'attività sessuale con gli adulti. La Corte non vuole entrare in questa questione e allora dice: ah, è questione di discriminazione, l'Italia o l'Austria può decidere dell'età, 12, 13, 14, 15, 16, ma l'età deve essere uguale per tutti. Allora, voglio dire che la mia preferenza è sempre l'argomento di uguaglianza, e qualche volta è più facile l'argomento di libertà.
In pratica, quando l'ingerenza tende a diventare più piccola, non così evidente nei confronti della vita privata, in quel momento è ancora più forte quello della discriminazione, del divieto di discriminazione, sempre che si riesca a provare l'esistenza di una discriminazione non giustificata, nel caso di specie.
Sì.
Dal punto di vista del ragionamento processuale, giuridico, eccetera.
E volevo dire soltanto forse per lei, ci sono studenti di scienze politiche,
sì.
È una domanda che ho avuto nella mia esame per la tesi, come si chiama?
Tesi di laurea.
Non di laurea, ma di dottorato.
Tesi di dottorato.
C'è una difesa orale, sì.
Una discussione.
E mi hanno domandato perché avevo fatto questa, ma avevo fatto una distinzione tra diritto e politica, e mi hanno domandato: c'è veramente questa distinzione? E ho detto di sì, perché i modi sono diversi, le modalità, allora gli argomenti sono diversi, e la politica, ma in due fori diversi. Allora si può trattare di applicare il diritto esistente andando alle corti, usando argomenti distinti, eccetera, e non funziona con una manifestazione. Allora una manifestazione davanti alla corte, nella piazza, non fa niente, non funziona così. Ci sono tre avvocati che vanno e non, non ci sono oggetti, fate cito, no? Di questa cosa, ma l'altra strada è la strada politica, con manifestazioni, con partiti politici, con proposte di legge e tutto. Ma le due strade c'è una influenza reciproca tra le due. Allora sì, sì, ci sono sentenze favorabili nelle corti, c'è un'influenza sulla legislatura, e se c'è legislazione favorevole, favorevole un'influenza nelle corti. Allora in molti paesi come il Canada, e nel Regno Unito anche, la lotta si fa per le due, ma non è così in ogni paese. In molti paesi si fa unicamente per la legislatura, e non c'è molta attività nelle corti. E c'era una...
Sì. Allora, la domanda, se ho ben capito, è questa: in Italia si sta riformando una legislazione che riguarda il mondo del lavoro per le imprese, e si dà la possibilità, si vorrebbe dare la possibilità alle imprese di avere un migliore accesso anche ai dati personali sensibili, tra cui rientra anche quello sull'orientamento sessuale. E il garante della privacy in Italia ha espresso delle preoccupazioni, e anche lei esprime delle preoccupazioni a questo proposito, circa il possibile uso che gli imprenditori potrebbero fare di questi dati sensibili, tra cui quello appunto relativo all'orientamento sessuale della persona. Cioè, la sua preoccupazione è: l'imprenditore può utilizzare e come il dato sull'orientamento sessuale sul posto di lavoro, in modo da nuocere ai lavoratori, da creare un clima nell'impresa negativo, insomma, no? Questo, ho capito bene? Questa è la sua prima questione.
Sì, è interessante. Direi che normalmente non c'è ragione per registrare l'orientamento sessuale di un lavoratore, come la religione, è così, è una cosa privata. Allora non si deve registrare di maniera formale, ma se la persona vuole essere aperta nel posto di lavoro, questa persona ha diritto a una protezione se c'è discriminazione dopo, o della parte della società, o del datore di lavoro, o della parte dei lavoratori, degli altri, se ci sono harassment.
Molestie,
sì. Allora, normalmente non si deve registrare, ma c'è altra questione, che è quella del quella che chiamiamo nel Regno Unito il monitoring. Allora, si potrebbe domandare ai lavoratori il loro orientamento sessuale, con l'obiettivo di sapere quanti sono nel posto di lavoro. Ma questo normalmente si fa in Inghilterra per la razza, Normalmente non il registro è separato, non si può usare, e credo che non ci sono nomi, questione di statistiche per sapere. Allora, con la razza sì, l'etnia possiamo sapere quanto potremo aspettare al lavoro, quante persone, e se il 10% della popolazione viene di Asia e non c'è nessuno nel posto di lavoro, c'è una questione se c'è discriminazione. Il problema con le lesbiche e i gay è che non sappiamo la rappresentazione normale, perché non abbiamo il reggenzo, come dice
non abbiamo
statistiche,
statistiche disponibili, cioè il cemento.
Ma questa è una questione molto sensibile anche nel Regno Unito, fare il monitoring dell'orientamento sessuale, perché i lavoratori non hanno confidenza che si marcano lesbica, gay nel formulario, che questa informazione non si userà in maniera... Sì, è interessante. E la seconda? Questa è una questione. Siamo esseri umani, abbiamo le stesse capacità, eccetera. Allora, per le lesbiche e i gay, diciamo, noi possiamo amare, avere piacere nel sesso, eccetera. Noi vogliamo creare famiglie, eccetera. Abbiamo gli stessi desideri e tutto. Allora, meritiamo lo stesso trattamento, il diritto, eccetera. E allora, questo è all'inizio, e dopo si vede che questa uguaglianza formale non basta. E al secondo etapa, come si dice?
Passaggio.
Sì. Si può dire sì, in generale siamo uguali, ma non sempre abbiamo le nostre differenze, e un trattamento uguale non basta. Allora, in questo periodo si comincia a parlare di discriminazione indiretta. Allora, il trattamento è uguale per tutti, tocca più forte a un gruppo che all'altro. Allora, e con le donne è così, per il fatto della maternità, della responsabilità per i bambini, eccetera. Allora, le donne possono dire: non basta trattarci come gli uomini, perché siamo diversi. E allora il diritto deve prendere in conto questa diversità. Allora, il problema per me con la comunità lesbica e gay è che molti vogliono saltare al secondo periodo, prima del primo. Allora vogliono imitare le donne che dicono sono diverse, siamo diverse, o forse le gruppo etniche che dicono oh, sono diverse, abbiamo le nostre differenze culturali e tutto. È molto troppo presto per questo. Prima la società deve accettare il gruppo come uguale prima di parlare di differenze. Allora dire che noi siamo diversi, il matrimonio non basta per noi, non vogliono di questo. Per me è l'orrore questo argomento, perché all'inizio se dite che siete diverse, la legislatura va a dire sì, siamo d'accordo e voi meritate un trattamento diverso, che è assolutamente il contrario di quello che vogliamo. Allora, adesso in certi paesi comincia, si può parlare di differenze per la comunità lesbica e gay, perché è già accettata l'uguaglianza di trattamento. Parlo di Canada, dei Paesi Bassi, della Svezia.
Io volevo fare una domanda concentrata sugli aspetti principali, però nell'ambito dell'Unione Europea, quindi l'attitudine dell'Unione Europea. La prima parte riguarda quello che si è visto in Polonia, quindi alcune misure discriminatorie contro insegnanti che fossero, insomma, che avessero orientamento sessuale e non eterosessuale e quindi soggetti a licenziamento e altri provvedimenti discriminatori, e quindi il punto di vista accolto dall'Unione Europea secondo questi eventi che si sono succeduti come un attentato appunto ai principi stessi statuiti dall'Unione. E quindi se dietro questo comportamento che sembra il più oltranzista della Polonia non ci sia in realtà un problema di fondo che è quello delle presunte radici cristiane dell'Europa, e quindi un adeguamento che gli altri paesi possono fare in maniera tacita e non esplicita come fa la Polonia, essendo anche contro l'aborto, l'eutanasia per altri aspetti, e che quindi si mascherino altri paesi dietro questo vessillo portato avanti dalla Polonia in sede comunitaria. E sull'altro aspetto, per quanto riguarda l'eventuale possibilità per l'Unione Europea, se questo può essere considerato un mezzo efficace di promuovere, prima di promuovere una legislazione che possa, possa garantire unioni civili o matrimoni, se non si debba prima agire sul piano dell'educazione e dell'istruzione per promuovere all'interno della comunità europea, dell'Unione Europea, un programma di lotta contro l'omofobia più strutturato, più meno ipocrita e più coerente.
Se ho capito bene, ci sono due parti alla domanda. Alla prima è il problema dei nuovi stati membri dell'Unione Europea, e si deve dire che questi paesi ex comunisti sono stati un po' congelati socialmente, e per la maggioranza la questione delle lesbiche e dei gay è totalmente nuova. Il problema è che devono applicare le norme dell'Ovest d'Europa, sia per la Convenzione Europea o sia per il diritto dell'Unione Europea, e non stanno pronti, non hanno vissuto l'evoluzione sociale, eccetera. Allora il gran problema in questi paesi come la Polonia è che non applicano i diritti esistenti, riconosciuti, la giurisprudenza è costante. Per esempio il diritto alla riunione pubblica, l'articolo 11 della Convenzione Europea, non c'è controversia. Qui in Italia c'è il Pride nazionale, quest'anno è stato a Roma in giugno, ma in Polonia, in Russia non accettano. Io sono andato a Moscou nel 2006 e il sindaco ha vietato il Pride e siamo stati 100 persone, 150, a fare alcune manifestazioni piccole e sono arrivati 500 a 1000 neofascisti e ci sono state aggressioni fisici, quasi io due volte qualcuno mi ha minacciato. Allora è un'omofobia orribile, brutta, e non c'è controversia giuridica in questo caso. Allora sì, la Polonia, la Russia non accetta la riunione pubblica, diritto fondamentale, senza controversia, che diranno dell'unione civile per la coppia dello stesso sesso. Ma la prima risposta è che in questo momento è una questione per il livello nazionale. La Polonia sarà molto contento durante questo periodo che loro possono decidere, ma quando ci saranno norme, esigenze europee, saranno molto scontento, si dice. E anche ho sentito parlare un po' della discussione alla Corte di Giustizia, in questo caso di Germania, e io avevo scritto l'argomento orale e abbiamo chiesto di più. Abbiamo chiesto questo principio che non si può fare niente. Allora abbiamo chiesto una sentenza che si applica a tutti gli Stati membri, 27, compresi l'Italia e la Polonia. E l'Avvocato Generale non l'ha accettato. Allora lui ha proposto un principio che si applica soltanto a 8 Stati membri, quelli dove i diritti delle coppie dello stesso registrate sono quasi uguali che i diritti delle coppie sposate. Allora in Italia non si applica perché non c'è registrazione delle coppie dello stesso sesso in Polonia. Allora è una questione politica molto sensibile. Prima di entrare nelle questioni di unione civile a livello nazionale, la comunità europea dovrà incontrare le questioni di circolazione libera, perché è un problema il riconoscimento dei altri paesi. Come ho avuto con il mio partner, c'è la nuova direttiva del 2004, la direttiva 2004-38 sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, e ci sono tre categorie: sposo, partner registrato, se entri in un paese dove c'è un trattamento uguale tra partner registrati e sposi. Allora questa categoria non si applica in Italia. Ma c'è una terza categoria che è partner con relazione stabile. E in questo caso l'obbligazione è di facilitare l'entrata del partner. È molto ambiguo, che vuol dire? Ma ancora non c'è giurisprudenza sul termine sposo. Questo si applica. Allora sì, c'è un sposo dello stesso sesso che arriva dei Paesi Bassi o di Spagna, Italia. Allora c'è. Vi posso dare un caso concreto. Un uomo tedesco si sposa con un uomo americano che è nei Paesi Bassi. Questo uomo tedesco si offre un lavoro, un lavoro, un impiego,
un lavoro, un
un impiego, buono a Vienna. Allora loro vogliono spostarsi a Vienna, ma l'Austria non vuole dare un permesso di soggiorno al partner americano. Al sposo americano è il diritto dei Paesi Bassi. E loro dicono, ma in Austria sono amici, noi non riconosciamo questa relazione. Ma nel diritto dell'Unione Europea il cittadino europeo ha il diritto di andare a lavorare in un altro Stato membro con il suo sposo. Allora c'era e questo caso era un perfetto, era davanti la Corte Suprema Amministrativa di Austria e abbiamo domandato alla Corte di mandare il caso a Lussemburgo, alla Corte di Giustizia, e non lo hanno fatto. Allora aspettiamo ancora. La risposta è che l'Unione Europea tratta di fare il minimo nel diritto della famiglia, perché dice che non ha competenza. Nel lavoro sì, è questo che c'è la protezione contro la discriminazione nel lavoro in Italia, ma non vogliono entrare nel diritto.
Bene. C'è anche l'aspetto dell'educazione, ma se non sia auspicabile che l'Unione in particolare intraprenda le iniziative dal punto di vista della formazione e dell'educazione contro l'omofobia, eccetera.
Ci sono programmi, sì. Fanno un po', c'è l'unità Bruxelles che lavora con le discriminazioni, loro fanno programmi e finanziano anche gli ONG che fanno programmi. Allora, ma sono programmi di azione, non di legislazione, perché non vogliono entrare nella legislazione.
Delle misure
contro l'omofobia
nelle scuole,
diciamo. Ha rifiutato
non l'ha vista nell'ordine del giorno.
Sì.
Credo
che in questo momento la Commissione europea può incoraggiare, ma non obbligare l'azione a livello nazionale.
Bene, ci sono altre considerazioni, osservazioni, domande, interrogativi? Il tempo in effetti, la nostra disposizione sta bruciando un pochino. Bene, allora se non ci sono altre considerazioni da fare, io direi di ringraziare di nuovo il professor Pietro Viute, di fare i nostri migliori auguri per la sua nuova vita a coniugato per il prossimo futuro. E poi speriamo di riaverlo con noi, di nuovo qui, magari con un italiano sempre più potente, sempre più forte, no? In modo da riuscire a esprimere meglio le proprie idee. E quindi direi che possiamo ringraziare.
Molte grazie a voi per questa opportunità, mi ha dato molto piacere. Io sono molto ottimista. Ha fatto una conferenza a Toronto nel 2002, ha detto che aspetto il giorno che il primo Papa. Il primo Papa lesica si perdona per i peccati della Chiesa cattolica, verso la comunità lesbica gay. E anche un giorno ci sarà, si può sposare, ci sono matrimoni a San Pietro di Roma. Sì, è possibile.
Sì.
Allora, un giorno le coppie dello stesso sesso a San Pietro di Roma. Ve lo dico, sì.
Sei molto ottimista.
Molto ottimista.